Abbiamo in diretta Maria Ciuffi, la mamma di Marcello Lonzi. Ci senti?
Sì, sì. Bene.
Ciao, ciao. Senti, abbiamo parlato più volte in questa trasmissione del caso appunto di Marcello, degli orrori che sono avvenuti e che ancora continuano per coprire quello che è realmente avvenuto. Ti va di raccontarci un po' gli aggiornamenti di come si sta muovendo, un po' la storia?
Sì, innanzitutto buongiorno a voi.
Buongiorno a te, guarda, ti ringraziamo per dedicarci un po' del tuo tempo in questa mattinata.
Niente, sta succedendo questo, che a 6 anni ora, perché sono 6 anni a luglio che mio figlio è morto, posso dire che sono al punto di partenza. Cioè, io ho preso tutte le strade, ho fatto addirittura la resumazione, ho richiesto la resumazione che all'inizio mi era stata negata per ben 4-5 volte dal primo PM che archiviò il caso, alla seconda poi, che non me l'aspettavo, invece me l'hanno data nel 2007 questo. Sono venute fuori delle che addirittura non aveva più 2 costole rotte ma bensì 8, cosa che è sfuggita pari al primo medico legale. Perché una cosa che tengo a sottolineare, che quando mio figlio è morto, l'11 luglio del 2003, io sono stata avvertita il 12 luglio alle 13:20, quando io sono corsa al carcere del Sughere di Livorno, lui non c'era, gli stavano già facendo l'autopsia, sicché non ho potuto mettere un medico di parte, a parte che il fatto anche che io non c'ero proprio con la testa, perché non mi stavo rendendo conto, è successo tutto improvviso, ecco, la morte, perché a me non mi ha avvertito né polizia, né carabinieri, né agenti della polizia penitenziaria, sono stata avvertita da una parente, sicché immaginate voi, insomma, quello che è potuto accadere in quell'attimo. Io non potevo minimamente pensare in quel momento al medico di parte, ecco.
Certo, noi non riusciamo ovviamente a immaginare quello che puoi avere passato, possiamo solo provarci e in ogni caso siamo assolutamente sensibili e solidali con te all'orrore che è avvenuto, una roba che comunque sei riuscita in questi anni a smuovere molto del fango con cui stavano provando a coprire la morte di Marcello, e anche a far interessare comunque con le tue lotte anche tanti compagni, tante persone del movimento che, come dire, non accettano questo come gli altri vergogni, gli altri soprusi che avvengono all'interno dei luoghi di detenzione, perché, come dire, è una realtà abbastanza consolidata, i pestaggi da parte della polizia, le varie torture psicologiche non solo che avvengono all'interno del carcere. Tu tra l'altro sappiamo anche che hai subito varie, come dire, minacce, varie forme di pressioni di vario genere per provare a fermarti, ecco, vuoi raccontarci qualche episodio di questo tipo?
Sì, è successo i primi mesi. Cioè, perché è successo questo, che io quando il 12 luglio ho saputo la morte di mio figlio, praticamente il 13 io l'ho visto poi composto nella bara, e il primo sospetto che ho avuto è quello, l'ho visto tutto spaccato in faccia, nel viso era tutto rotto, e io gli ho detto no, lui non è morto di infarto, lì c'è qualcosa che non va. Subito, poi una mamma se lo sente, penso, dentro. Io me lo sono sentito subito che non andava, perché c'è da premettere una cosa, che al funerale c'erano anche, scusate se io li chiamo secondini, ma per me rimangono secondini.
Aguzzini,
io agente polizia penitenziaria non riesco a dirlo.
Certo, certo.
E pure il coraggio di presentarsi al funerale, davvero.
Sì, erano lì al funerale.
Bava alla bocca, davvero.
Sì, erano al funerale. E io li ho guardati male e non ricordo chi, perché c'erano molte persone, molti che altro amici, che molti riconoscevo di mio figlio, altri no, si sono fatti avanti da soli, però mi hanno portato fuori perché io avrei fatto subito un po' di confusione lì, ecco, perché cioè, mi dicono che è morto di infarto e poi dopo ve lo vedo spaccato un volto, tutta la parte sinistra, io non penso che un morto di infarto sia così, insomma, vabbè. Comunque, niente, hanno cercato di investirmi con una macchina dove io ho fatto regolare denuncia in procura Pisa, ma non ho mai saputo niente, telefonate anonime di minacce, mi sono venuti sotto casa, sì, questo sì. Io ricordo che in quel periodo non andavo più sola, ma addirittura mia sorella mi accompagnava e si accorgeva lei dallo specchietto dello scooter che ci venivano dietro. Mi accorgevo quando lei accelerava e andava contro i sensi unici, dicevo guarda che non puoi passare di lì, dopo mi accorgevo che dietro si pedinavano, cioè pedinavano me più che altro, perché lei non, certo, manco la conoscevano, ecco. Vabbè, però non mi sono arresa, non mi sono arresa, nonostante io tengo anche a dirvi una cosa, che mi dispiace questo, perché una mamma, insomma, io penso che meriterei un pochino di rispetto. Io ogni anno quando vado l'11 luglio a portare i fiori, lì fuori del carcere, scusa mamma,
guarda, figurati,
siamo con te.
Scusate mamma.
No,
prendi tutto il tempo che vuoi, figurati.
No, li vedo che mi guardano col sorriso, non mi capisci?
Maledetti, cioè, basta.
Ti senti per essere presa in giro, capito? E vabbè, io abbasso lo sguardo, cosa che non dovrei fare io, perché...
No, sicuramente lo dovrebbero far loro.
Ecco, infatti.
Bastardo.
Vabbè, scusate.
Ma no, figurati.
Senti, guarda, tu comunque, anche se in quel momento ti sembra di aver abbassato lo sguardo, in generale sai benissimo, guarda, se non lo sai tutto lo diciamo noi, se forse magari dall'interno non riesci a renderti conto che stai smuovendo veramente molte cose, stai smuovendo molte cose anche per quanto riguarda far aprire gli occhi a un po' di persone, un po' di ben pensanti su quello che è realmente il carcere, su quello che è realmente l'istituzione del carcere, la privazione della libertà e l'essere messi in mano a degli aguzzini con delle divise che possono veramente fare di te quello che vogliono. Tra l'altro, parlando un attimo del caso, tornando realmente a quello che hanno imbastito le perizie e tutto quanto, ci sono appunto delle novità. Abbiamo visto il comunicato che avete fatto girare da pochi giorni, appunto a distanza da 6 anni. Abbiamo visto tutti le foto purtroppo del corpo martoriato di Marcello, che parlavano davvero da sole, non c'era, parlare di infarto era veramente un insulto a qualunque forma di obiettività. Comunque, nonostante a te sembra che le cose siano al punto di partenza, qualcosa un po' è cambiato, perché quantomeno non si parla più di morte naturale, infatti stanno provando a incolpare un suo compagno di cella. Ecco.
Compagno di cella, sì, che oltretutto poi è una cosa, guarda, che io lo sto difendendo, perché io lo conoscevo da fuori, erano molto amici, sicché loro si conoscevano. Questo ragazzo è entrato 10 giorni, era entrato da poco, 10 giorni in carcere per i reati suoi, insomma, che non hanno niente a che fare con mio figlio, no? E quando ha saputo che Marcello era lì, dice: lo conosco, siamo amici, mi mettete in cella con lui, perché mio figlio era solo fino a quel momento. Sì, che mi sembra anche assurdo, hai capito, che sia stato lui.
Sì,
ma poi io ho sempre denunciato il carcere, mi sono accanita contro la direzione, contro gli agenti che erano in servizio quel giorno, e credo, da mamma ma anche da persona comune, che se una persona mi fa una denuncia, io non c'entro, io faccio subito una controquerela.
Certo.
Ecco, io non ho mai ricevuto nessuna denuncia, sono andata a vedere al casellario in procura a Livorno, non c'è niente contro me, sia dal medico legale, anzi no, il medico legale ha provato a denunciarmi dal dottor Pennisi la prima volta, però poi è stata archiviata, no? Mentre il carcere nessuna denuncia mi ha mai fatto.
Sì, io ho visto, spulciando tra i vecchi documenti, perché comunque, come ti ripetevo, anche noi da qui un po' di anni che seguiamo questa vicenda tragica, c'era una fotocopia, appunto, che forse penso avessi fatto girare tu, di una lettera di un ispettore della polizia giudiziaria, esatto, che provava a spingere i carabinieri a farti una denuncia per diffamazione.
No, non per quello. Perché diceva, io, siccome qui fui chiamata anche da Costanzo in diretta la mattina, e mostrò le foto, e io non sapevo però che Maurizio Costanzo era in diretta nel carcere, telefonicamente, questo lo seppi lì quando ero proprio seduta lì, tanto fu una sorpresa anche per me, e il dottor Tiso del carcere disse sì, le foto sono agghiaccianti, perché ho la registrazione, ricordo le parole, le foto sono agghiaccianti, dice, che si può dire, dice, è morto di infarto. E il dottor Costanzo disse, però una mamma dice, vedendo queste foto un po' di dubbi vengono, non sarà meglio riesumare la salma, perché come mamma anch'io avrei diritto, gli disse il dottor Maurizio Costanzo.
Certo.
Ecco. E poi dicevano che io andavo in cerca dei blocchi, che poi io non sapevo prima chi erano, col tempo ho saputo, vedendo delle cose sui giornali, chi sono. Ti dico anche questo, perché io non sapevo chi erano fino a che disse, ma ragazzi, ma che cosa c'è scritto qua? Sbagliai anche a leggere,
Sì, tra l'altro anche nella lettera loro avevano sbagliato a scriverlo, Black Bloc, tra l'altro, vista anche l'ignoranza che vige tra le forze dell'ordine. Tra l'altro ti dicevo solo che in questo momento stanno arrivando molti messaggi al telefono della radio di solidarietà con te nei tuoi confronti, di orrore e odio nei confronti di questi aguzzini in divisa rispetto a quello che hanno compiuto e che continuano a compiere sempre. Un'altra domanda, scusa se ti tengo ancora in linea, ma veramente spero sia una buona occasione per provare a fare un po' breccia rispetto al silenzio che circonda queste cose. La maggior parte delle persone, ne parlavamo anche prima quando ci siamo sentiti, non conosce la realtà del carcere finché non ci va a sbattere. L'impressione che hanno i ben pensanti dall'esterno è che il carcere ci siano i cattivi, ci siano gli assassini, gli stupratori, mentre poi in realtà se uno va a vedere i dati, l'80% della popolazione carceraria è composto principalmente da poveracci, da persone che magari hanno commesso dei furti, dei reati contro il patrimonio, tossicodipendenti e quant'altro. Appunto, prima che l'orrore facesse prepotentemente breccia nella tua vita, potevi renderti conto di quello che avveniva realmente dentro il carcere? Avevi un'idea anche tu di quello che avveniva realmente dentro le carceri?
No, assolutamente. Io, da persona diciamo normale, tra virgolette, io pensavo, cioè, una persona viene arrestata, perché mai dire mai, potrebbe toccare anche a me, no? Oggi non si sa mai. Cioè, venivo messa in carcere, scontavo i miei mesi, i miei anni, i miei giorni, quello che mi davano, no, normalmente, poi uscivo fuori. Era tutta una cosa sconosciuta, guarda, veramente io sono rimasta allibita da quello che, perché poi è una cosa, penso di dover, perché è una cosa che mi sento di dover dire, che io ho incontrato anche altri detenuti che sono stati picchiati ultimamente adesso dentro le sughere a Livorno, io parlo del carcere di Livorno, e addirittura uno è in coma, non vi dico altro, e non lo posso incontrare. Quell'altro invece che è uscito da perché è stato picchiato, era nonostante picchiato era sorvegliato dai secondini, poi sono stati tolti i secondini e è rimasta la mamma. La mamma mi ha cercato, io sono andata a Livorno all'ospedale e ho incontrato questo ragazzo. Questo ragazzo infatti mi ha detto: guardi signora, dentro il carcere si fa altro che parlare di Marcello. Queste sono state le parole di questo ragazzo. So che anche lui ha denunciato, però tanti temono a denunciare i fatti perché hanno paura. Io da una parte li posso anche capire, capito? Perché, posso dire, come ho detto al ragazzo, a te ti è andata bene.
Ma certo, chiaro.
Cristian, che si chiama Cristian. Sì. Purtroppo a mio figlio era peggio, ecco.
Certo.
Però le cose continueranno sempre, fino a che non ci sarà, ma veramente qualcuno che ne parli. Voi ne parlate, io ne parlo, ma io dico che siamo sempre pochi.
Purtroppo
le istituzioni non fanno niente. E guarda,
anzi, le istituzioni fanno di tutto per proteggere quello che avviene dentro il carcere, perché il carcere purtroppo è l'unico strumento che hanno per gestire i problemi della società. Pensano di risolvere tutto ingabbiando le persone senza rendersi conto che questo serve solo a nascondere sotto il tappeto quelle che sono le reali esigenze delle comunità di esseri viventi.
Si è visto anche quello che fanno a te, ti inseguono, ti minacciano, ti fanno le telefonate, qualcosa fanno le istituzioni, cercano di farti star zitta.
Sì, lo so, però non va bene, perché poi se si va a vedere, io ho perso un figlio, cioè, non chiedo niente, io a distanza di 6 anni, anche oggi, dico, so com'è morto ora, perché l'avete picchiato, di lì si scappa, ma perché, cioè, perché io a 6 anni ancora non so perché, ma mio figlio è morto, perché Marcello Ronzi è morto, io ancora come mamma non lo so, cioè, io mi sono trovata a vedere le foto anche dell'autopsia, che per un po', io andavo in terra, cioè mi sono capitato in mano per caso, per sbaglio, lì in procura e sono rimasta, cosa gli hanno fatto, non so descrivere, guarda, non ho parole, io penso non dovrebbe vedere nemmeno la mamma.
No, assolutamente, hai perfettamente ragione.
Comunque guarda, noi non possiamo sapere ovviamente se la verità su quello che è avvenuto a Marcello verrà mai a galla, ovviamente tutti noi daremo tutto il nostro supporto possibile. In ogni caso, quello che ti vogliamo veramente far sapere, che quello che stai facendo è una lotta veramente molto più grande di quello che immagino, una lotta che va ben oltre i confini di Livorno, una lotta che fa, come dire, cerca di portare una forza di verità non solo su quello che è avvenuto a Marcello, ma come dire un grido contro la violenza, la violenza omicida dello Stato, l'orrore del carcere, la complicità delle forze dell'ordine, delle forze repressive, la politica. Stai tirando veramente fuori stai continuando con coraggio e con forza a portare avanti una lotta che è veramente importante. Noi per questo ti ringraziamo veramente come persone che come dire, conoscono da vicino l'ambiente e sanno quanto è importante.
Ma guarda, io ti dico una cosa, noi ora abbiamo l'ennesima manifestazione, penso che la data sia il 21, ma non ne siamo sicuri. Adesso, se si riesce a farla in tanti, io dico che verrò chiamata dalla procura, senz'altro, perché loro ti dà fastidio quando io parlo con i giornalisti, quando io faccio queste cose. Io ho fatto anche l'anno scorso lo sciopero della fame, sono stata lì al freddo,
sì, ci ricordiamo,
sotto la procura, e mi hanno chiamato su dicendo venga a mangiare, mi hanno portato al bar, il dottor Giaconi, quello che è il PM che sta facendo le indagini, sono andata, come no, con lui, e sono una persona molto educata, ma non ho mangiato, ho detto la ringrazio, ma non mangio, fino a che non mi darà una risposta, io non mangio, perché loro pensano che sì, si chiude il caso, no, io non mi arrendo. Cioè, devono dire perché mio figlio è morto, ma non è solo quello, perché è stato picchiato così crudelmente.
Chiaro.
Perché, vedi, non è solo le 8 costole rotte, le strisciature dietro la schiena, c'era la mandibola fratturata, 2 buchi profondi sino all'osso, che il medico legale che è stato messo a confronto proprio 20 fa e che gli ho dovuto dare 500 euro, perché ci si parla anche di questo, e posso ringraziare le persone che mi stanno aiutando, perché io non ce la faccio a pagarle, sono sincera, io non ce la farei. Ha dichiarato e ha ribadito: Marcello è morto perché è stato colpito alla testa con un corpo contundente, non ha battuto né alle sbarre della cella come vogliono far credere loro.
Certo.
Sì, che io adesso, ditemi voi cosa devo fare.
Guarda, intanto due cose che puoi fare sono lasciarci il numero di un conto corrente, se ce l'hai, se vuoi che, come dire, lo diffondiamo, o se non ce l'hai adesso dietro con te, se ce lo vuoi dire dopo, noi lo segniamo e lo diffondiamo in radio e lo mettiamo sui siti di Movimento. Noi ce l'avevo su un
comunicato, c'era, e lo ritroviamo, se no al volo noi e lo diciamo fra un attimo, se adesso tu non ce l'hai portata di mano, non ti preoccupare.
E un'altra cosa,
ma infatti non ce l'ha.
No, ma non ti preoccupare, lo ritroviamo al volo, perché mi ricordo in un comunicato c'era.
Sì, era stato messo da qualcuno, perché io non c'ho nemmeno il computer, sì, che io venga a sapere quando, vi ripeto, ho dei ragazzi per fortuna che mi stanno aiutando a mettere le cose su internet, perché io non ho computer, non ho niente, che
Non ti preoccupare, questo comunque provvederemo noi a dire il numero di conto corrente e a farlo girare di nuovo. Un'altra cosa è che anche adesso l'altro ragazzo, il compagno di cella che viene accusato, probabilmente anche lui avrà bisogno di un minimo di supporto, perché, come dire, se stanno provando ad accollargli un omicidio in carcere, non è un fatto da poco.
Io l'ho incontrato lui, perché il problema è questo, cioè il problema non è un problema, anzi, diciamo, da un lato è una fortuna. Io l'ho incontrato appena che lui è uscito fuori dal carcere, e lui non poteva uscire fuori dal carcere perché non era definitivo, lui non poteva usufruire dei permessi dopo una settimana dalla morte di mio figlio. Ecco, questo, la legge un pochino la so ora, prima no, ora qualcosa so. Poi, quando io ho fatto lo sciopero della fame, c'è stato un processo a dei camorristi napoletani, lì a Livorno, tra le quali hanno dichiarato delle cose al magistrato, che ha lavorato fino alle 9 la sera, ma uno di questi, vedendo la foto di Marcello che l'ha riconosciuto, mi ha abbracciato, mi ha parlato, mi ha detto delle cose. Il magistrato ha preso, ha detto può chiamare la signora Sciuffi, sono andata lì, le ha rilette davanti a me e ha firmato bianco su nero le dichiarazioni, questo camorrista. È un uomo che ha l'età mia, ha passato 50 anni, non è un ragazzino, e lui ha dichiarato che Marcello sarebbe morto tra le 15.30 e le 17.00, e mi torna a me perché lui non ha mai cenato E io ho sempre detto, lui non ha cenato. Perciò un ragazzo che dice alle 20 Marcello mi ha offerto il caffè, non è vero, perché mio figlio era già morto.
Certo.
Il compagno di cella alle 3 e mezzo, cioè alle 15:30, non era in cella perché era a farsi la doccia, perché lavorava in falegnameria. Mm-hmm. Questo è bianco su nero. Ecco perché dico, perché ora accusano lui che non era nemmeno presente?
Perché dell'autopsia è l'unica spiegazione, che come dire, non possono più ovviamente puntare sulla morte naturale, e quindi visto che è evidente un pestaggio provano a difendere comunque i secondini e metterci in mezzo un altro detenuto, questo
è
evidente.
Provando, ci sta provando.
Esatto.
Senti Maria.
È molto lampante che ci stiano provando, ma penso sia lampante proprio a tutti.
Comunque guarda, noi teniamoci in contatto, teniamoci aggiornati per qualunque cosa, appunto anche per le mobilitazioni che ci saranno, una bella chiamata nazionale davanti comunque a Livorno potrebbe essere importante, quantomeno per tenere viva la fiamma della tua lotta, della lotta di tutti quanti quelli sono contro, quanti sono contro il carcere, gli orrori che avvengono al suo interno.
Ma guarda, io posso dirti una cosa, io sono un po' delusa dai ragazzi di Livorno. Perché mio figlio a Livorno era stato conosciuto come Marcellino, difatti io mi ricordo che quando ho fatto lo sciopero della fame passavano addirittura delle coppie, moglie e marito giovani, che io ho mai visti e conosciuti. Signora fa bene, vado avanti, passavano a porta davanti alla procura per darmi la loro solidarietà. Però io dico, sociale a Livorno, non fanno niente, perché se lo conoscevano? Cioè, tutti fanno, ma vengono da fuori. E io questo glielo ho detto ai ragazzi, dice, ma noi siamo impegnati in altre cose, per l'amor di Dio, io posso capire, anche a me, la Palestina, perché si sa cosa sta succedendo adesso, perché se sappiamo le cose, e anch'io non è che lotto solo per mio figlio, ma sono anche i curdi, certe cose le so anch'io adesso, tramite i ragazzi, dico adesso perché prima era di tutto un mondo diverso, vivevo, e bene che lo specifico, ecco. Però ho detto, perché voi no? Cioè, io sono delusa, veramente, ragazzi di Livorno sono delusa, guarda, non lo so.
Speriamo di provare comunque a, come dire, le lotte purtroppo accumulano persone anche rispetto a quante già iniziano a muoversi, più una lotta inizia a muoversi, più gente ci arriva, quindi è importante probabilmente, come dire, farla riscuotere un po' la situazione, provare a ravvivarla un attimo, quindi comunque noi manderemo in giro l'appello per il 21, hai detto che
credo che sia il 21 la data, perché proprio ieri mi hanno chiamato anche da Roma, da Firenze, per sapere la data, dei ragazzi vengano, insomma, so che viene qualcuno anche da Torino, questo mi è stato comunicato, però che io non conosco, ecco perché ripeto, dico, vengono le persone che non conoscevano mio figlio, non conoscono me, ma io dico una cosa, sono perfino dalla Sardegna, c'è persone che io non conoscevo fuori dalle sughere l'11 luglio per ricordare la morte di mio figlio, e guarda, io dico che l'opera, questi ragazzi si devono fare un viaggio in nave tutto per venire lì e ripartire e ritornare in Sardegna, cioè per me è stata una cosa che non ti dico, perché dico, e livornesi ce ne sarà 2 o 3, non ce ne più. Cioè, questo mi deludono un po', capito? Vabbè, non si può avere tutto dalla vita, no?
In fondo no.
E guarda, Giorgio, noi ti ringraziamo e a questo punto...
No, io ringrazio voi perché no. È stato anche uno sfogo, guarda.
Sì, noi veramente ti ringraziamo, ti possiamo solo dire che noi da qua a Torino, tramite i microfoni di Radio Blackout, Marcello non ce lo siamo mai dimenticato e non lo dimenticheremo mai, e non dimenticheremo mai quello che quei bastardi di secondini gli hanno fatto e continuano a fare a te, non possiamo dimenticare.
Comunque Maria,
io vi ringrazio e vi abbraccio tutti.
Anche a te, un grosso abbraccio e risentiamoci.
Vediamo prestissimo, dai, speriamo di vederci prestissimo.
E teniamoci aggiornati, noi ci risentiamo, ok?
D'accordo, va bene, grazie.
Buona giornata e buona lotta.
Ciao.
Buona lotta, ciao.